Bene, passiamo al messaggio della parola di Dio, che per la verità questa mattina è un po' diverso, diciamo, dal mio solito, perché ci sarà un po' più di aspetti tecnici, però insomma lo Spirito Santo ci parlerà e illuminerà i nostri cuori. Quindi il titolo è I messaggi di Daniele, il falso governatore. Leggiamo da Daniele capitolo 8, versetto 8 a 14. Daniele capitolo 8, versetto 8 a 14. Poi manteniamo la Bibbia aperta sempre sul libro di Daniele. Il capro diventò sommamente grande, ma quando fu potente il suo gran corno si spezzò, e in luogo di quello sorsero quattro corna cospicue verso i quattro venti del cielo, e dall'una d'esse uscì un piccolo corno che diventò molto grande verso mezzogiorno, verso levante, verso il paese splendido. Si ingrandì fino a giungere all'esercito del cielo, fece cadere in terra parte di quell'esercito e delle stelle e le calpestò. Si elevò anzi fino al capo di quell'esercito, gli tolse il sacrificio perpetuo e il luogo del suo santuario fu abbattuto. L'esercito gli fu dato in mano col sacrificio perpetuo a motivo della ribellione e il corno gettò a terra la verità e prosperò nelle sue imprese. Poi udì un santo che parlava e un altro santo disse a quello che parlava: fino a quando durerà la visione del sacrificio continuo e la ribellione che produce la desolazione, abbandonando il luogo santo e l'esercito ad essere calpestati? Egli mi disse: fino a 2300 sere e mattine, poi il santuario sarà purificato. Fin qui. Ci sono nel libro di Daniele, soprattutto nella seconda parte, metafore, simbologie, come stiamo vedendo già dall'inizio di queste meditazioni, di difficile comprensione. Ma devo dire che sono stati scritti tanti libri su questo e non è il mio compito cercare di sintetizzare, ma brevemente dobbiamo cogliere quello che è il messaggio per noi da parte del Signore, che ci stimola veramente a una maggiore consacrazione a Lui, una maggiore fede in Lui. Il capro, è detto al versetto 8, diventò sommamente grande. Sappiamo che il capro è il regno di Grecia, Macedone, perché Alessandro Magno era Macedone. Prese il trono a 16 anni e da 20 anni fino a 33 conquistò tutto quello che c'era da conquistare. Questo capro diventò sommamente grande, parliamo di Alessandro Magno, ma quando fu potente il gran corno si spezzò e in luogo di quello sorsero quattro corna. Se facciamo caso, tutti questi uomini, questi imperatori che diventano grandi, c'è un momento che anche per loro c'è la parabola discendente del maligno, di Satana, cioè qualcosa si spezza, qualcosa crolla e non sono più quello che dovrebbero essere. E quindi anche lui si spezzò e in luogo di quello sorsero quattro corna. Sappiamo che Alessandro Magno viveva a Babilonia e che a Babilonia eccedeva, diciamo, nella bella vita, nel mangiare, nel bere, e che è morto, sembra, per una pancreatite oppure un carcinoma al fegato, anche se soffriva di malaria. Quindi, in sostanza, i giudizi di Dio arrivano, non sappiamo quando, non sappiamo come, a volte neanche il perché, ma arrivano. Alessandro Magno conquistò velocemente città importanti come Tiro. Non so se vi ricordate un mio messaggio sulle profezie. A un certo punto Tiro era su un'isola, lui fece costruire un terrapieno che permetteva al suo esercito di raggiungere Tiro, e Tiro fu completamente asservita, conquistata da Alessandro Magno. Così anche Gaza, che era costruita in collina, Alessandro Magno la conquistò. Questo per dire che era veramente il leopardo, cioè velocemente entrò in possesso di tutto quello che apparteneva all'impero precedente, quello medo-persiano, e velocemente si insediò come imperatore unico, sovrano, sopra tutto quello che... arrivando fino ai limiti delle Indie. E ricordo che piangeva perché non c'era nient'altro da conquistare di suo interesse, evidentemente, e anche perché la malattia gli impediva di poter andare oltre. Alla morte di Alessandro Magno a Babilonia, quando il corno si spezza, in realtà, dice la parola, sorgono ci sono altre quattro corna che si dirigono sui quattro punti cardinali. E fu esattamente così. La storia ci dice che ci furono quattro generali che si insediarono e divennero a loro volta re, ciascuno del suo regno, perché il regno di Alessandro Magno fu spezzato, suddiviso e allocato appunto a questi diversi generali. Il primo è Tolomeo, da cui c'è poi la stirpe dei Tolomei, vale a dire tutti quelli che vengono, Tolomeo 1, 2, 3 e così via, fino ad arrivare al sesto Tolomeo al 145 avanti Cristo. Tolomeo nella parola è identificato come il re del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è l'Egitto che fu assoggettato ad Alessandro Magno, che fu conquistato. Ma il suo regno si estende anche in una parte dell'Asia Minore, parliamo della Turchia. Il secondo regno riguarda Seleuco e di qui i Seleucidi che vennero, Seleuco IV, e poi passiamo ad Antioco VII fino al 129. Tra l'altro fu fondata Antiochia, che deriva da Antioco. Antiochia, parliamo di Antiochia come capitale della Siria, e questo fu un regno che durò 200 anni. Seleuco è il re del settentrione, perché a lui fu assegnata la Siria, Israele e la Mesopotamia. La Mesopotamia è quella zona, quel territorio che è fra il Tigri e l'Eufrate. Cassandro, l'altro generale, ricevette la Macedonia e la Grecia, e poi Lisimaco, la Tracia, l'odierna Bulgaria, e parte dell'Asia Minore, ancora della Turchia. Però il capitolo 11 in particolare parlerà della successione di tutti questi re, parlando del re del nord, quindi Siria e Israele, e regno del sud, del Mezzogiorno, parlando dell'Egitto. Ma a un certo punto la parola si sofferma su questo corno che sorge dal corno cospicuo del re del nord, che sarebbe Israele, e quindi un qualcuno che improvvisamente diventa così malvagio, ma così duro verso il popolo di Dio, e la storia ci dice che questo personaggio si chiama Antioco Epifane, Antioco IV, perché c'erano diversi uomini che si succedevano, si chiamavano Antioco, primo, secondo, terzo e quarto. Lui è il quarto, chiamato Epifane, ed era re di Siria, Israele e Mesopotamia. Questo lo troviamo sempre nel libro di Daniele, l'abbiamo appena letto, dai versetti 9 a 12. Dal corno del re del nord sorge un piccolo corno, da Seleuco, dall'aspetto, dice, feroce, esperto negli intrighi e nella frode. Antioco Epifane ha regnato per 12 anni, dal 175 al 163, distruggerà molti popoli per espandersi, sarà veramente feroce, e Israele, denominato il popolo dei santi, sarebbe stato oggetto speciale della sua crudeltà e del suo accanimento. E lotterà, abbiamo visto, non solo contro il suo popolo, ma contro Dio, contro quello che Israele crede. E questo è quanto è avvenuto. Ma sarà infranto senza mano d'uomo. In realtà Antioco Epifane è morto a causa di uno stato di pazzia nel 163, senza la mano dell'uomo. Antioco IV Epifane salì al trono dopo aver ucciso suo fratello Seleuco IV, che aveva ereditato il titolo dalla dinastia dei Seleucidi. Si proclamò re d'Egitto dopo aver sconfitto Tolomeo VI, re d'Egitto, e divenne anche a sua volta re del Mezzogiorno. Sottomise le popolazioni in rivolta a Gerusalemme, che si rivoltavano contro i suoi soprusi, contro la sua malvagità. Profanò il Tempio, il tesoro fu trafugato, ordinò di bruciare la parola di Dio, le copie della legge che c'erano. Lui ordinò letteralmente proprio di bruciarle. attaccò Gerusalemme, fece una strage, uccise tantissime persone, proibì a Israele l'ubbidienza alla legge, annullò l'osservanza del sabato, delle feste, dei sacrifici, annullò la circoncisione. Fece erigere altari dedicati ad altri dei, ordinò di offrire sacrifici impuri su questi altari, obbligava, pena la morte, chi non faceva quello che lui voleva veniva ucciso. Si autonominò Epifane, che vuol dire l'illustre, ma i giudei invece trasformarono questo nome in Epimane, che vuol dire il pazzo, e di fatto morì di pazzia. Nel 167 avanti Cristo eresse un altare a Giove, dio dei greci, proprio fuori dal Tempio di Gerusalemme, e su questo sacrificò un maiale, cosa ovviamente abominevole per gli ebrei. I giudei furono da lui obbligati a sacrificare maiali ogni 25esimo giorno del mese, che era il suo compleanno, e promise ricompense ai giudei che abbandonavano la legge di Dio, il Signore stesso, per adorare Giove. Ma furono convinti dalle sue lusinghe. Era un uomo estremamente esperto nelle lusinghe, promettendo qualcosa che poi dopo non manteneva, veramente un fraudolento, un bugiardo, un mentitore. I giudei si rifiutarono, molti giudei si rifiutarono, grazie a Dio, di sottomettersi e furono per questo martirizzati. Alcuni furono costretti, anzi sorse un popolo importante, capitanato dalla famiglia dei Maccabei, che si andava a nascondere su per i monti per evitare, un po' come i nostri partigiani, di essere massacrati dall'esercito di questo Antioco Epifane. La durata della profanazione di Antioco IV si parla di 2300 sere e mattine. Qui ci sono due diverse interpretazioni. La prima è che 2300 sere e mattine siano 2300 giorni, poco più di 6 anni, che iniziarono nel 170 e terminarono nel 164 avanti Cristo. Ma in realtà la seconda mi sembra più, personalmente, più veritiera, perché l'oggetto è l'interruzione del sacrificio. I sacrifici il popolo di Dio li offrivano uno al mattino e uno alla sera, quindi sono due sacrifici al giorno, quindi il numero 2300 deve essere diviso in due e saltano fuori 1150 giorni, che sono 3 anni e 70 giorni, che è il tempo intercorso esattamente tra la profanazione da parte di la profanazione appunto di Antioco e la restaurazione del Tempio da parte di Giuda Maccabeo alla fine del 164, quindi dal 167 al 164. Quando, ad opera di questa famiglia dei Maccabei, tutti i sacrifici invece furono ripristinati. In realtà in quei 3 anni e 70 giorni una parte importante del popolo di Dio non si sottomise alle lusinghe di quest'uomo, si ribellò, si nascosero sui monti, e in particolare questo Giuda Maccabeo, sono andato a leggere nella storia, si distinse perché era un uomo attaccato alle vie di Dio e voleva a tutti i costi seguire il Signore. Proprio lui capitanò, diciamo, questa sommossa, e alla fine riuscirono da parte del Signore ad averla vinta e ristabilirono tutti i sacrifici giudaici. Ma cosa più importante, dopo l'esempio di Antioco Epifane, che visse in questo periodo storico, la parola di Dio si dice chiaramente, sia più o meno larvatamente al capitolo 8, ma in particolare al capitolo 11, che sorgerà un futuro Antioco Epifane, e parliamo dell'Anticristo, e quindi dobbiamo pensare a noi, un futuro Antioco Epifane che ricalcherà esattamente la storia vissuta da quest'uomo, cioè farà esattamente la stessa cosa. E questo è importante, perché per chi studia le profezie fra di noi sa benissimo che normalmente le profezie hanno un duplice adempimento: uno in un tempo più o meno breve, che possono essere 100, 200, 300 anni, c'è un adempimento da parte di qualcuno, di un popolo, di una situazione, e un altro invece in un tempo lontanissimo, che è molto più lontano e che riguarda appunto il futuro, un futuro lontano. Allora, in questo caso, questo re futuro di cui si parla, che apparirà ai tempi della fine, leggiamo al capitolo 11, per quel che riguarda questo re futuro, questo governatore futuro, versetti 36 e 37. E il re agirà a suo talento, si estollerà, si magnificherà al di sopra di ogni Dio e proferirà cose inaudite contro l'Iddio degli dèi. Prospererà finché l'indignazione sia esaurita, poiché quello che è decretato si compirà. Egli non avrà riguardo agli dèi dei suoi padri, non avrà riguardo né alla divinità favorita dalle donne né ad alcun Dio, perché si magnificherà al di sopra di tutti. Leggiamo solo questi due passaggi perché altrimenti sarebbe troppo lungo. Ma dal versetto 36 in poi si parla di un futuro lontanissimo, di una successiva dinastia del regno del nord, quindi di Israele, Siria e Mesopotamia, di una futura dinastia appunto del regno del nord, e ci sarà conflitto fra il regno del nord e il regno del sud, quindi Egitto. La terra di Israele sarà interamente in suo potere. Questo lo troviamo anche al capitolo 11, versetti 16 e 41. Questo re del nord sembra sorgere dall'area assiro-babilonese. Leggiamo in Apocalisse, capitolo 13, dove ci sono dei riscontri con Daniele. Capitolo 13, Apocalisse, versetto 1 e 2. Mantenendo sempre aperto il libro di Daniele. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come di orso, la sua bocca come la bocca di un leone. E il dragone le diede la propria potenza, il proprio trono e grande potestà. Terminiamo qui. Allora, è molto importante collegare il libro di Daniele al libro dell'Apocalisse perché c'è un riscontro veramente meraviglioso. Innanzitutto abbiamo già visto nella parola del Signore che i mari, come il Mar Grande, che è rappresentato e da cui vengono le quattro bestie di Daniele, i mari sono le nazioni, sono le genti, sono i popoli. Apocalisse stesso rafforza questo concetto perché in Apocalisse 17,15 è scritto: le acque sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue sulle quali siede la meretrice. Allora, questo re del nord sorge, sembra sorgere da quest'area e la bestia, dice, la bestia abbiamo già visto che le bestie rappresentano vari governatori, vari re. La bestia ha 10 corna e 7 teste con 10 diademi sulle corna. La quarta bestia di Daniele, capitolo 7, versetti 7 e 8, che rappresenta l'impero romano, ha anch'essa 10 corna. Quindi l'analogia è presto fatta. E molti commentatori della parola di Dio ritengono che sia il rinato impero romano. Non dobbiamo necessariamente pensare alle caratteristiche del primo impero romano, ma un rinato impero romano. Fra un attimo cercheremo anche di qualificare e di meglio dettagliare le caratteristiche di questo impero. Anch'esso ha 10 corna. In Apocalisse 13, capitoli 13 e 17, questa bestia rappresenta un governatore mondiale che sorge dal mare, quindi dalle nazioni. Rappresenta un governatore mondiale. Mentre in Daniele questo è rappresentato da un piccolo corno. Vediamo l'esempio appunto di Antioco Epifane, che spunta tra le 10 corna. Questa bestia è una bestia, non è un agnello. E mi piace ancora sottolineare che Dio ci ha donato l'agnello, ma le nazioni ci doneranno una bestia che distrugge, che devasta, che opprime, che saccheggia, che porta distruzione soltanto. Questa bestia ha le caratteristiche degli imperi che lo hanno preceduto, e questo è interessante perché è come se questa bestia avesse a sua volta fagocitato, mangiato questi imperi, acquisendone la forza e la potenza, tant'è vero che ha la velocità del leopardo, dice, era simile al leopardo, abbiamo letto in Apocalisse, veloce, rapida ascesa, la velocità, qualcuno che ascende velocemente. ha i piedi come quelli di un orso, robusti, pesanti, calpesta e schiaccia tutto quello che trova, e ha la bocca di un leone. Quindi Grecia, Persia, il leone era Babilonia, l'orso era la Persia, la bocca di un leone ha una bocca potente che gli permette di mangiare, di divorare. Sarà qualcuno che divorerà, che mangerà, che sbranerà e che assimilerà tutto quello che sbrana, che diventa parte del suo impero. Questo re, in Apocalisse al capitolo 13, versetti 7 e 8, avrà il controllo, il potere non solo del quarto impero di Daniele, ma su tutto il mondo. E questo in qualche modo è la figura di Nabucco, di Nabucodonosor. Vale a dire, è la figura di colui sotto i cui rami tutti gli uccelli del cielo si riparavano. Perché inizialmente si presenterà come una sorta di protettore, di angelo protettore, cherubino dalle ali distese, come l'albero che stende i suoi rami e sotto i cui rami trovano rifugio e riparo. Ma in realtà, siccome il diavolo si traveste da angelo di luce, la sua vera fisionomia, il suo vero contenuto uscirà fuori molto presto. Riceve l'autorità direttamente da Satana stesso. Il dragone, è scritto, gli diede la propria potenza, il proprio trono e grande potestà. Ma è meraviglioso che in Matteo capitolo 4, versetti da 8 a 10, il diavolo tentò di fare la stessa cosa esattamente col Signor Gesù. Ti darò tutti questi regni, perché mi sono stati dati e li do a chi voglio, se tu ti prostri e mi adori. Gesù rispose dicendo: adora il Signore Dio tuo e a Lui soltanto rendi il culto. Questo uomo invece accetterà l'offerta della potenza, l'offerta della gloria, del trono, e sarà lo strumento al servizio del diavolo. E questo la dice lunga per il fatto che tutti noi serviamo qualcuno. Non dobbiamo pensare noi di essere creature, soggetti in grado di poter far qualcosa che veramente è totalmente nostro. Non esiste. Noi siamo strumenti nelle mani di Dio o siamo strumenti nelle mani del nemico. Non c'è una posizione centrale dove noi possiamo trovare un nostro spazio. E questo è fondamentale. Questo sarà uno strumento efficace nelle mani del nemico. Questo governatore futuro accetterà e sarà al servizio totale del nemico. La sede dalla quale opererà potrebbe essere Babilonia ricostruita, visto che da Babilonia partì la ribellione. Mi piace questo pensiero. Giovanni, Genesi capitolo 11, vediamo che Babilonia insorge contro il Signore. Ma Babilonia potrebbe anche rappresentare la falsa religione, cioè il falso impero religioso, socio-politico religioso. Apocalisse capitolo 18 versetto 2 ci dice che Babilonia è il ricettacolo, l'albergo dei demoni, di ogni spirito immondo. E questa potrebbe essere la capitale del falso sistema religioso. Babilonia in Apocalisse 17 è la madre delle prostitute. Ed è importante perché questa Babilonia sarà esattamente l'opposto della Chiesa. Perché a differenza della Chiesa, che è la Vergine fidanzata a Cristo e moglie dell'agnello, è la sposa, questa prostituta invece si concederà a tutti, senza riserve. Ma è interessante sapere che la vocazione della Chiesa è avere un solo sposo e coltivare la fedeltà, la consacrazione. La prostituta accetta tutto, trangugia tutto, manda giù tutto. E sarà la madre delle prostitute, vuol dire che alleverà delle prostitute, le genererà, instillerà in loro proprio questo spirito di prostituzione e di abominazione. Il governo mondiale di Nabucodonosor era Babilonia. Babilonia non è solo al centro dell'attività politica e economica, ma è soprattutto al centro dell'attività religiosa. Questo governo sarà un governo fortemente caratterizzato da una religione. Vedremo poi che tipo di religione. Nimrod, in Genesi, fondò Babilonia. Genesi capitolo 10, versetti 8 a 12. Fondò Babilonia e Ninive. E la parola ci dice che era un uomo potente sulla terra. Da fonti non bibliche si sa che aveva una moglie per nome Semiramide, che stabilì pratiche e riti religiosi potenti, forti, idolatri e seguiti, imposti a tutti i babilonesi. Molti ritengono che questa rinata Babilonia sia Roma, e quindi tutto quello che riguarda la meretrice romana. La ricerca della potenza da parte di quest'uomo sarà veramente significativa. Daniele capitolo 11, versetto 45 afferma che questo governatore futuro sarà tra il bel Monte Santo, il bel Monte Santo identifica Gerusalemme, e fra i mari, Mediterraneo e il Mar Morto. La sua fine inizierà quando sorgerà l'angelo Michele. Vi ricordate l'ultimo messaggio, la battaglia celeste? E la battaglia continua tutti i giorni della nostra vita. In quel tempo ci sarà una battaglia forte fra gli angeli di Dio e i demoni, gli angeli che il diavolo ha trascinato nella sua ribellione. E quindi quando sorgerà l'angelo Michele, a cui è stato dato un potere speciale, particolare da parte di Dio, Michele con i suoi angeli combatterà contro il dragone. Il dragone nella parola di Dio è Satana. E possiamo confrontare Daniele 12:1 con Apocalisse capitolo 12 versetti 7 e 14 che ci dà riscontro su questo. Vi fu battaglia nel cielo. Vi fu battaglia nel cielo e il luogo del dragone e dei suoi angeli non fu più trovato. Vi fu battaglia tra Michele e i suoi angeli e il dragone e i suoi angeli. E il luogo del dragone non fu più trovato. Il dragone Satana sarà gettato sulla terra per perseguitare Israele. A quel punto inizierà veramente la seconda parte della gran tribolazione e sarà un tempo di angoscia e di dolore. Daniele capitolo 8, 25 dice: al motivo della sua astuzia farà prosperare la frode, l'inganno, la bugia. Distruggerà molta gente, insorgerà contro il principe dei principi, contro Cristo. Insorgerà contro Cristo, potremmo chiamarlo l'anticristo, contro Cristo. Seconda Tessalonicesi capitolo 2 versetti 7 a 8 dice: il mistero dell'impietà è già all'opera, ma la Chiesa lo trattiene finché la Chiesa sia tolta di mezzo. Allora sarà manifestato l'empio che il Signore distruggerà col soffio della sua bocca. Ora è chiaro che, come nel caso della distruzione di Sodoma, quella era la distruzione, il giudizio di Dio verso i malvagi, come Lot e la sua famiglia furono tolti da quel contesto, la Chiesa non ci sarà più. Non ci sarà più perché questo sarà un tempo di giudizio e di condanna verso coloro che vivranno sulla terra e al tempo stesso verso Israele stesso, che si troverà ad essere bersaglio, oggetto particolare della furia malvagia di questo governatore mondiale. Quindi è già l'opera il mistero dell'impietà, è già in essere con tutto quello che lo caratterizza. Apocalisse capitolo 19, versetti 19 e 20, la battaglia finale della bestia, dei re della terra, con il loro esercito è contro Cristo e il suo esercito. Capitolo 19. La bestia, il governatore mondiale e il suo falso profeta, di cui fra un attimo parleremo, e quelli che lo adoravano furono presi e gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Questa è la fine senza opera di mano di cui parla Daniele 8:25 e che si verificherà. Ma parliamo ora di questo governo mondiale religioso. Io credo che quando esaminiamo queste cose possiamo dire, come dice l'Ecclesiaste, che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Antioco Epifane esigeva adorazione. L'ultimo governatore mondiale esigerà l'adorazione, di essere adorato. Daniele capitolo 11 versetti 36 e 37: si innalzerà e agirà a suo talento, a suo favore, si magnificherà al di sopra di Dio, si innalzerà finché l'indignazione sia esaurita, cioè per il tempo che il Signore gli concederà. Apocalisse capitolo 13 versetti 8 e 12: tutti gli abitanti della terra lo adoreranno. Parliamo di adorazione. Tutti quelli, cioè, che non sono scritti nel libro della vita. Il falso profeta farà sì che tutta la terra adori la bestia, cioè farà segni e prodigi per cui tutti adoreranno la bestia. In Daniele capitolo 3 è scritto che tutti dovevano adorare la statua. E vi ricordate, i tre compagni di Daniele hanno detto: noi non ci piegheremo davanti alla statua. E l'integrazione fra Daniele e Apocalisse è veramente eccezionale. Io sto citando dei passi che noi possiamo poi, riascoltando magari il messaggio, andare a confrontare e esaminare, ma è meravigliosa. È meravigliosa l'integrazione fra questi due libri, proprio sembrano scritti da uno stesso autore, come di fatto è, che è Dio. Anche se uno è Daniele e l'altro, sappiamo, è Giovanni. Allora, questo governatore mondiale si innalzerà al di sopra di Dio. Egli non avrà riguardo agli dèi di suo padre. Ecco, molti ritengono che questo non avere riguardo agli dèi dei suoi padri tratteggi la figura di un governatore che sia un giudeo, quindi un anticristo giudeo. Ignorerà qualsiasi religione, perché ce ne sarà una sola. Attenzione, questo è molto importante. Cioè, non vorrà la religione di un tipo, di un altro, una denominazione, un'altra ancora, chiuso, una sola. È una sorta di globalizzazione religiosa. E quanti anni sono che parliamo di globalizzazione? Non sono tantissimi anni, eh? Non se ne parlava 50 anni fa. Ciascuno aveva la sua caratteristica, ma anche, io ricordo il mondo industriale di 35 anni fa, era molto diverso. C'erano delle realtà locali che avevano una loro caratteristica, una loro struttura. A un certo punto, improvvisamente, l'accorpamento. E poi, guarda caso, queste aziende venivano letteralmente spazzate via, chiuse, perché sorge un grande centro, eliminando. La stessa cosa succede sia a livello sociale, sia a livello spirituale. Dobbiamo unirci per essere, distruggendo esattamente tutta quella bellezza, quella varietà che Dio invece ama vedere nel suo giardino, fatta di una pianta, dell'altra e dell'altra ancora. No, ci sarà una pianta sola, Babilonia, una grande torre soltanto che svetti fino al cielo. Questo è il desiderio dell'uomo, che si chiama ecumenismo. Quindi cercherà di assimilare, come fanno queste bestie che divorano e assimilano, cercherà di divorare, assimilare tutto per dare luogo a un'unica sola religione, che vedrà lui come una sorta di sacerdote, di persona che cercherà di coniugare tutto quello che non è coniugabile. Ma scusate, chi non si ricorda qualche anno fa che nella marcia d'Assisi c'erano dentro tutti, pelle rossa, buddisti, induisti, shintoisti, musulmani, no? E chi oggi non prende atto che c'è una maggiore ferocia da parte di certi uni verso i credenti che sono fedeli alla parola di Dio, che amano il Signore, e c'è invece una certa quiescenza e accettazione di altri dei di cui conosciamo benissimo i nomi? Il termine anticristo non è mai usato né in Daniele né nel libro dell'Apocalisse, ma soltanto dall'apostolo Giovanni nelle sue due epistole, come colui che si contrappone. E se Cristo è il protagonista della nostra salvezza, egli è l'antagonista di Cristo per la nostra perdizione. Cristo, protagonista della nostra salvezza. L'anticristo, antagonista per la nostra perdizione. Differentemente da quanto fatto dal Signor Gesù, capitolo 4 di Matteo, versetti 8 a 10, egli accetterà di ricevere tutti i regni del mondo in cambio dell'adorazione di Satana. Riceverà da Satana il dominio rifiutato da Cristo, quando Gesù rispose: no, adora il Signore Dio tuo e a Lui soltanto rendi il culto. Vai, Satana. E egli sarà contro questa unicità, come Antioco Epifane è stato malvagio verso gli ebrei perché adoravano un solo Dio, e lui voleva portare Giove e tutti gli dèi che caratterizzavano l'impero greco. Egli odierà questa frammentazione e cercherà di raggruppare, di riunire, e si scaglierà da parte del maligno contro, appunto, i santi, il popolo santo di Dio. Riceverà da Satana, abbiamo detto, il dominio rifiutato da Cristo, e cercherà di imitare Cristo. Questo è chiaro. Cercherà di imitare, di scimmiottare il Cristo. Egli è l'anticristo, colui che è contro e al posto di Cristo. La prima bestia, l'anticristo, sarà ferita da una piaga mortale. Vuol dire che a un certo punto o si ammalerà o ci sarà una piaga particolare, ma che certamente doveva produrre morte. Ma lui non morirà, sarà guarita da questa piaga mortale. E tutta la terra meravigliata andrà dietro la bestia. Ma scusate, il Signore Gesù, se facciamo un parallelo, lui che imiterà il Signore Gesù, è morto ed è risuscitato. E cosa hanno fatto i romani? La prima cosa, no, no, dite che non è vero, che sono stati i suoi, che sono andati, che l'hanno preso, che l'hanno rapito. Tutti noi abbiamo davanti a noi colui che è morto e che è risuscitato. Ma quanti lo seguono, lo adorano e lo amano? Qui tutta la terra sarà meravigliata ed è andata dietro. Tutta la terra adorava la prima bestia, che è l'anticristo, e il falso profeta faceva sì, attraverso segni e prodigi, che tutti lo seguissero. Seduceva con i segni e con appunto queste opere miracolose fatte in presenza della bestia, seduceva tutte le nazioni. E in questo senso ancora è l'imitazione del Signore Gesù, che faceva opere potenti, miracoli potenti. E se non vedete, dice, queste opere, questi segni, voi non credete. Quindi l'imitazione consiste in una specie di resurrezione, come il Signore Gesù risuscitò, e al tempo stesso con tutta questa varietà di segni e prodigi bugiardi. Ecco, la parola di Dio ci dice in Apocalisse 13, versetti 11 e 16, che c'è una seconda bestia che sale però non dal mare, ma dalla terra. E questo è il falso profeta che opera miracoli. Attenzione, per onestà, alcuni ritengono che l'anticristo sia questa seconda bestia e non la prima. Questa seconda bestia opera miracoli alla presenza del falso Cristo, della prima bestia che sorge invece dal mare. Matteo 24:24, il Signore Gesù ci mise in guardia: sorgeranno falsi cristi e falsi profeti. Faranno gran segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Quindi i segni, i prodigi, le azioni messe in atto da questo governatore mondiale saranno così pressanti, la seduzione così forte, che se fosse stato possibile anche gli eletti, coloro che sono scritti nel libro della vita, sarebbero stati sedotti, ma non è possibile perché lo Spirito Santo, il Signore, li preserva. Cercherà questo governatore di imitare anche il Signore in questo. Lo Spirito Santo, dice in Giovanni 16, quando sarà venuto mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito Santo produce l'adorazione del Cristo e questo falso profeta farà un po' in qualche modo la stessa cosa. Glorifica la prima bestia, quella che sorge dal mare. Lui è la seconda bestia che sorge dalla terra. Glorificherà perché tutti adorino la prima bestia, farà opere, prodigi, parlerà, sarà un profeta che avrà potenza, che parlerà cercando di sedurre tutti perché tutti vadano ad adorare la prima bestia che sorge dal mare, che è l'anticristo. Gesù ha detto: verrà lui e vi guiderà in tutta la verità. Quindi anticristo, ma imitatore anche, geloso, invidioso, desideroso di ricalcare le stesse orme calcate dal Signor Gesù. Quindi in qualche modo la sua fonte ispiratrice da angelo delle tenebre sarà quella che il Signore ha rivelato, ma lo farà in modo tenebroso, malvagio, crudele, cruento. E l'imitazione quindi in questa parola è veramente chiara. Satana, la bestia e il falso profeta, una sorta di trinità, una sorta di trinità, tre personaggi: Satana che dà potere al falso Cristo, come Gesù ha sempre confessato: io non potrei fare nulla da solo, ma il Padre che dimora in me compie le opere sue. Quello che l'anticristo farà, lo farà non perché lui è un uomo potente, lui sarà solo un uomo, ma lo farà perché accoglierà la potenza, la forza, l'arroganza, la malvagità, tutto quel patrimonio genetico che caratterizza la malvagità di Satana sarà in lui e lui opererà. Quindi lui è la bestia. Il falso profeta a sua volta sarà dotato di potere, dice la parola in Apocalisse capitolo 13, e farà segni bugiardi per imitare la Trinità. La conclusione qual è? Che i segni dell'ascesa di un sistema politico, religioso, globale sono evidenti. Unire tutti sotto un unico Dio. Oggi ci sono già segni evidenti di questo. Ci sono già segni evidenti. Ci sono segni di parlare di un unico Dio. Anche l'attuale Papa sta svolgendo un ruolo importante. Quando sono circolate delle mail dicendo che Francesco poteva essere evangelico e quant'altro, i segni distintivi dell'operato di questo Papa sono chiari e credo che anche quelli che l'hanno eletto erano consapevoli che occorreva qualcuno che sapesse coniugare e rafforzare la potenza di questo impero romano che ha un suo governatore. Quindi sono evidenti e in tempi recenti sappiamo che diverse chiese anche evangeliche sono andate dietro alle lusinghe, al desiderio di essere visibili. Ma noi non abbiamo bisogno, fratelli e sorelle, di essere visibili. Non abbiamo bisogno della potenza che cerca l'uomo perché tutti ci conoscano, perché tutti sappiano. No, il regno di Dio non viene in questa maniera, in modo da attirare gli sguardi. Il regno di Dio si genera nel cuore, nei cuori umili e contriti, spezzati dalla parola. Nel preparare il messaggio di ieri sera mi toccava tanto il fatto che il candidato ad essere veramente unto, ispirato dallo Spirito Santo, è colui che è consapevole di non essere niente. Quando non riusciamo a realizzare il tocco, la potenza di Dio, è perché siamo dei presuntuosi, convinti di poter combattere la nostra battaglia. Più combattiamo e più ci facciamo del male. Perché questa battaglia, come disse Josaphat, è più forte di noi. Noi non sappiamo cosa fare davanti a questa battaglia. Se noi veramente siamo poveri, il Signore diventa ricco nel nostro cuore. Ma se noi pensiamo di poter avere in noi le risorse, le energie per combattere contro il nemico, siamo dei poveri illusi, perché il combattimento lo può combattere solo il Signore. Per questo ci ha dato un'armatura che è celeste, che è spirituale. Solo questo ci permetterà di trionfare, già sin d'oggi, contro le astuzie del nemico. I segni dell'ascesa di un sistema politico, religioso, globale sono evidenti. Molte religioni sono religioni che coniugano l'aspetto religioso all'aspetto sociale, lo vediamo tranquillamente, le stragi che ci sono ai giorni nostri e la malvagità che si evidenzia. Tra l'altro stiamo vivendo un tempo veramente particolare, dove tutto quello che sta avvenendo nel Medio Oriente è in qualche modo prerogativa, presagisce appunto che verrà presto un tempo malvagio. I segni dell'accusa di un sistema politico sono evidenti, unire tutti sotto un unico Dio. L'allergia crescerà verso coloro che hanno una fede chiara in un Dio solo e che soprattutto supporteranno questa loro fede con la parola di Dio. Io vedo quando tante volte dialogo con qualcuno che tiro fuori, c'è allergia, lascia stare, ma il bene è questo, il bene che noi identifichiamo è fare questa cosa. Farla in questi termini, lascia stare questa parola. Ma l'uomo di Dio non può abbandonare la parola, perché lui stesso diventa parola. Noi quando parliamo, parliamo con la parola. Dice cantando salmi, inni e cantici spirituali, no? Parlatevi così. Quindi ci sarà un'allergia chiara verso questa unicità, verso questa autenticità celeste che il diavolo odia e che vuole letteralmente aggredire e distruggere. La condanna verso chi si isola, chi non partecipa attivamente al processo ecumenico, di agglomerare tutti, di concertare tutti, perché tutti siano come Babilonia sotto una stessa casa. E questo è già all'opera, questo processo ecumenico, è già una realtà. Quante volte si parla di associazioni che mettono insieme delle regioni, un cluster di chiese. Ma quale cluster di chiese? Il Signore nella sua fantasia crea una chiesa che ha una sua caratteristica, un'altra. Ma scusate, che disastro sarebbe se entrassimo in una famiglia e tutte le famiglie uguali? Vero o no? Ma che bella la varietà di Dio! Perché non accettare, dice la parola di Dio, che il corpo è composto da varie membra, che hanno caratteristiche diverse, ma complementari le une alle altre. Cioè si complementano, si completano. E questo è veramente importante ed è una benedizione. C'è chi ha un dono in un senso, chi ha un dono nell'altro. E questo è veramente meraviglioso. Ma l'apostesia cercherà proprio di fare sì che ci sia una comune concertazione. E questo comporterà l'abbandono della verità, della fede, dell'amore. Uno stato di sonnolenza, di torpore crescente che permetterà al maligno. Perché scusate, se già la Chiesa che verrà tolta comincia a sonnecchiare, è una lotta. Tante volte dico appunto agli uni e agli altri quando mi trovo a parlare di questi argomenti, è una lotta. Ma se anche noi cediamo, se noi molliamo, se noi non teniamo alta la fede nel Signore, la comunione con Lui, il maligno trionfa. Noi siamo l'ago della bilancia, dicevo nell'ultimo messaggio, perché il diavolo cerca dei territori, i demoni girano cercando uno spazio in qualche credente. Noi siamo l'oggetto delle attenzioni, delle mire sataniche, non il mondo che è già sotto le sue grinfie. E lui cerca, va nelle case, bussa e vede se può entrare per acquisire spazi ulteriori. Quindi l'abbandono della verità, della fede, dell'amore, uno stato di torpore, di sonnolenza saranno quelli che caratterizzeranno ulteriormente la venuta di questo empio. L'assenza di lotta, di combattimento contro il nemico, quando la parola dice che il nostro combattimento, noi siamo combattenti. E quando io uso questo termine non è una metafora gratuita, ma perché è la verità. Ieri sera a Marano, e poi ora anche quando andremo a San Posidonio, c'era anche un esercito. E non c'era soltanto un esercito, un'ambasciata terrena, ma gloria a Dio, c'erano anche gli angeli di Dio, per ispirarci, per guidarci e per darci la grazia. Quando, perché arriva più tardi, quando vediamo tutta l'amplificazione montata, i cori che sono là, ma tutto questo è perché il Signore ci ha dato un posto dove poter annunciare l'Evangelo, perché ci ha dato dei cuori che amano il Signore, che si sono consacrati per questo scopo, qualcuno che ha fatto quello che c'era da fare, e alla fine inizia la serata. La parola viene annunciata, una testimonianza dei canti, e gli angeli sono lì che sovraintendono, che controllano e guidano, mandati da parte di Dio per gestire ogni cosa. E questo è veramente meraviglioso. Quando questo cesserà, quando la Chiesa sarà tolta, allora a quel punto ci sarà una parabola ascendente, appunto esponenziale, dove veramente il nemico sarà libero di fare quello che il Signore gli permetterà comunque sempre di fare. In Apocalisse capitolo 22, versetti 10 a 17, dice il Signore: non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto sia ingiusto ancora, chi è contaminato si contamini ancora, chi è giusto pratichi ancora la giustizia e chi è santo si santifichi ancora. Io vengo tosto. E il mio premio è meco, per rendere a ciascuno secondo che sarà l'opera sua. Ma che parole! Noi sappiamo che c'è tutto questo. Dice: l'empio continua ad essere ingiusto, ad essere malvagio, ma chi è giusto pratichi ancora la giustizia. Chi è santo si santifichi ancora, perché io vengo tosto e il premio è con me, per rendere a ciascuno secondo l'opera sua. Il Signore viene, ed è bello, che viene con il suo premio. Il Signore viene e viene col suo premio. Svenderemo noi questo premio per un piatto di minestra? Che il Signore ci benedica. Amen.